andiamo a goderci una bella passeggiata, Luigi. Insomma, abbiamo parlato di centro storico proprio pochissimo tempo fa. Adesso ci spostiamo un attimino, a quanto ho capito. Innanzitutto diamo il buongiorno e il bentornato a Cinzia Dalmaso. Buongiorno, Cinzia.
Un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
Buongiorno. Bentornata. In una grande e importante periferia.
Sì, forse la più bella delle periferie romane, che è la Prenestina. La via Prenestina, pensate che è la meglio conservata di tutte le antiche strade consolari.
Sì.
Dopo essere uscita dalla Porta Maggiore abbiamo ancora dei tratti addirittura con il basolato originale e ancora i sepolcri, anche se certo molte cose sono purtroppo andate distrutte.
Ma non si chiamava Prenestina?
No, si chiamava Gabbina in inizio, perché andava a Gabbi.
Certo.
Ah, la famosa Gabbi.
E beh, io guarda, Gabbi, a parte l'ho scoperta, l'ho visitata, è veramente straordinaria, è una città che è chiusa peraltro, i scavi chiusi eccetera eccetera, ma la sua grande rilevanza l'ho scoperta al Museo del Louvre, dove c'era veramente un mondo che è stato portato via da Gabbi.
Era nostro, il Museo Gabbino.
Tante cose.
Il Museo Gabbino stava a Villa Borghese.
Sì, che poi si è spostato dopo tutto a Parigi.
E si è spostato.
In blocco.
Poi è stato venduto.
Si è venduto,
sì. Però poi c'è stato un momento insomma, che è tornato a Roma per una mostra. Ed è stato veramente importante. Comunque, detto per i nostri radioascoltatori, qualcosa a Roma di Gabbi forse ancora c'è. È un discorso che devo approfondire, ma in una vecchissima guida del 1800, mi pare 50, ci sono citate alcune statue che stanno in un palazzo romano. Bisogna distinguere però quelle diciamo che vengono veramente da Gabbi da quelle che da Gabbi non vengono.
Bisogna studiarle
per i nostri,
Cinzia, ti prenotiamo
per i nostri radioascoltatori.
Poi ce lo dici in anteprima.
Per i nostri radioascoltatori, perché parliamo di Gabbi era una città nemica di Roma. Poi tu la storia sai meglio, la conosci meglio di me, e che poi fu letteralmente conquistata come era uso dei romani,
un lunghissimo assedio che hanno voluto assimilare addirittura a quello di Troia.
Esatto.
E comunque è una bella storia.
Andiamo avanti, magari in un'altra puntata parleremo solo di Gabbi.
Sì. Invece qui diciamo, noi per arrivare alla meta del nostro itinerario, che è il Ponte di Nona, comunque dobbiamo passare appunto per la Prenestina, dove c'erano delle ville bellissime. Tra queste c'era la famosissima Villa dei Gordiani. Questi imperatori del III secolo d.C. E si pensa che i resti potrebbero essere quelli che stanno nel parco dei Gordiani.
Addirittura poteva competere alla villa di Adriano.
Con la villa di Adriano, sì. E pensate, questi imperatori, questo lo voglio dire soltanto perché mi ha sempre incuriosito questa storia. Questi Gordiani, Gordiano I era un uomo più ricco del suo tempo, un grandissimo proprietario terriero, senatore lui, senatore poi da parte di padre, di madre, aveva un potere immenso, e non si riesce a capire perché, quando aveva quasi 80 anni, gli hanno offerto di diventare imperatore, lui non voleva e alla fine ha accettato. Chissà perché, se per senso del dovere o per una questione di potere, ma voi ci pensate che dopo che è diventato imperatore ha campato 22 giorni?
Penso 22 giorni.
22 giorni.
Era lui, anche il figlio, che poi era giovane invece, perché era Gordiano I e Gordiano II, quindi tanto valeva che si tenesse le sue ricchezze.
Certo, assolutamente.
E non accettasse mai l'impero. Comunque, avanzando appunto sulla via Prenestina, superiamo Tor Tre Teste, bellissima, con questa torre che ormai è rimasta proprio un pezzettino, e prende il nome proprio da un monumento funerario incassato con i ritratti di tre defunti. Appunto si chiama Tre Teste. E arriviamo appunto al Ponte di Nona. Ponte di Nona, in quel punto la via Prenestina scavalca il torrente Marrana, e c'è questo ponte bellissimo che non vede quasi mai nessuno. Ora dà il nome a un quartiere, però in effetti c'è proprio il ponte, che è un ponte conservato in un modo eccezionale. Si chiama Ponte di Luna perché è al nono miglio della strada.
È chiaro.
Quindi all'altezza del chilometro 15 della Berenestina. E in pratica c'è il traffico anche pesante dei camion che ci passa sopra in continuazione, però quasi nessuno si ferma un attimo.
Che poi è un colosso dell'architettura.
È un ponte di una bellezza e di una possenza eccezionale. Pensate, lungo 72 metri, al centro arriva a 16 metri, 7 arcate, ogni arcata 6 metri di luce.
Ma io passo spesso da quella parte, non l'ho mai visto, ci passi, non lo vedo.
Perché bisogna fermarsi appena superato, prima o dopo, e poi affacciarsi.
Non al centro, perché se no c'è attenzione, troviamo qualche incidente.
Per
tutti gli amici che sono in auto sulla Prenestina, evitiamo.
Ve l'ho detto, ci passa il traffico pesante. Però superarlo e poi si può guardare bene. E si vede veramente una struttura addirittura attribuita alla fine del secondo secolo avanti Cristo o all'inizio del primo secolo avanti Cristo, cioè uno di quei ponti fatti ricostruire da Silla perché erano stati distrutti durante la guerra civile con Mario, quindi pensate quanta storia c'è in questo ponte, quindi un nucleo di calcestruzzo apposta resiste ancora, certo. Poi rivestito in pietra cabina con le chiavi di volta in travertino, quindi si vedono queste chiavi di volta bianche su questo giallo ocra della pietra cabina e le testate addirittura in tufo rosso dell'aniene, quindi di una bellezza anche soprattutto con il cambiare delle luci al tramonto, quando c'è il sole molto alto, cambia anche i suoi colori.
Ma solo il pensiero che uno passa ancora oggi con traffico pesante, automobili sopra un ponte del secondo secolo avanti Cristo è una cosa
bene.
Veramente
eccezionale. E poi addirittura se si guarda al centro c'è un ponticello più piccolo sotto l'arco centrale ed è la testimonianza di un periodo in cui la Prenestina non era in rettifilo ma seguiva il saliscendi della collina perché a un certo punto la via Prenestina viene del tutto rettificata, ma c'è un motivo, perché la Prenestina è una di quelle strade in antico che non aveva salite e discese.
E
il motivo qual era? Che attraverso questa arteria veniva portato continuamente a Roma, avanti e indietro, carri con la pietra cabina. Quindi carichi pesantissimi, perché andavano a Gabbi a prendere appunto questa pietra, che loro chiamavano il lapis cabinus, ora noi lo chiamiamo pietra sterone, ed è un tufo simile al peperino, però una grana meno fine e più scorie, probabilmente è la lava consolidata che era uscita dal cratere che ha poi formato il lago di Castiglione e oggi è prosciugato, insomma era proprio la zona di Gabbi. Quindi questa pietra era importantissima nell'antica Roma perché è una pietra refrattaria al fuoco.
Fuga.
E sì, addirittura Nerone dopo l'incendio fece proprio un editto in cui disse che le case dovevano essere costruite con almeno alcune parti o in peperino o in pietra cabina, che impedivano appunto che in un incendio si sgretolassero. Addirittura Augusto nel fare il suo foro si fa mettere dietro un enorme muro di pietra cabina per impedire, siccome lui aveva la Suburra dietro, che era il quartiere più malfamato di Roma, e dove gli incendi erano all'ordine del giorno,
quindi
per impedire che i suoi bellissimi templi e la basilica fossero minacciati dagli incendi, e li fa proprio proteggere da un muro di questa pietra. Quindi pensate l'importanza della pietra
di questa
cabina.
Pietra cabina, quante ne sai, Cinzia?
Cosa che vi voglio dire riguardo appunto ancora al ponte di Nona, che qui c'era proprio nei pressi una stazione romana che si chiamava Ad Nonum, che poi è stata distrutta, va bene, negli anni 60 del Novecento, purtroppo quasi completamente. Però ne sono usciti tanti ex voto che erano relativi ad un santuario di epoca repubblicana. E c'è stato un medico archeologo, Calvin Wells, che ha ricostruito attraverso questi ex voto tutti i problemi di salute degli abitanti di quella area rurale, insomma, diciamo. E lui per esempio ha visto che c'erano tantissimi piedi e quindi ha dedotto che siccome erano contadini soffrivano di artrite ai piedi,
certo. Una diagnosi.
Poi vedendo che c'erano tante teste, io vi semplifico molto, che proprio queste forme di artrosi cervicale portavano a questi fortissimi mal di testa.
Certo.
E addirittura avevano l'emicrania, ci sono anche delle mezze teste, proprio emicrania.
Certo.
E poi siccome c'erano anche tanti ex voto di genitali maschili, ha dovuto concludere che questa popolazione purtroppo soffriva di malattie venere. Insomma, è tutto
un
mondo interessante. No, è interessante perché ci vorrebbe più multidisciplinarietà.
Assolutamente.
Perché un medico che ti studia i reperti archeologici ti dà una visione,
delle indicazioni storiche molto differenti.
Grazie Cinzia,
grazie a voi,
grazie, buona domenica.
Ciao, buona domenica.